Radio Nizza. Turismo.
Un saluto da Antonella Fava. Oggi per Cotta Cotta andiamo al museo e precisamente a visitare quello dedicato a Pierre Bonnard, che si trova a Le Canet, nell'immediato entroterra di Cannes. Conosciamo dunque questo artista e la sua arte prima di addentrarci tra le sale del museo, che è l'unico al mondo interamente dedicato alla sua opera. Pierre Bonnard è stato un importante pittore francese della fine dell'Ottocento e del primo Novecento e ha goduto di una reputazione internazionale. Attento a tutti i movimenti del suo tempo, dall'impressionismo al surrealismo, Pierre Bonnard ha seguito un percorso singolare al di fuori di qualsiasi movimento, a parte Nabi, di cui fu uno dei fondatori, insieme tra gli altri a Édouard Villard, Maurice Denis e Félix Vallotton. Fortemente influenzato dalle idee di Paul Gauguin, sviluppò tuttavia un'opera indipendente e inclassificabile. Molto attivo nelle arti grafiche e decorative e tentato per un certo periodo dalla scultura, Pierre Bonnard fu soprattutto un pittore. Osservatore, dotato di una grande memoria visiva, lavorò esclusivamente nel suo studio, privilegiando i generi classici della pittura figurativa: il paesaggio, la marina, la natura morta, il ritratto e il nudo femminile, che combinò anche nelle sue scene d'interni. I suoi soggetti, tratti dalla vita quotidiana e il suo modo di trattarli, gli sono valsi l'etichetta di pittore della felicità, intimista borghese o ultimo degli impressionisti. Tuttavia, studi e retrospettive rivelano un'opera più complessa e innovativa di quanto non sembri. La sua tavolozza, sempre più ricca e vibrante, lo ha reso uno dei più grandi coloristi del XX secolo. Conosciamo un po' Nabi. Fondato da Serusier, Bonnard, Nirançon e Ibels, il gruppo che si definì Nabi, da una parola ebraica che significa iniziato e profeta, rientrava nel simbolismo, che mirava a esprimere i misteri del mondo, a riscoprire la spiritualità prosciugata dal materialismo e in arte dal naturalismo. Era ciò che Gauguin cercava di ottenere esaltando i colori per il loro potenziale emotivo. Le sue opere confermano i principi dei Nabi, rifiuto di copiare pedissequamente la natura, blocchi di colori virulenti non sempre realistici, tinte piatte che cancellano la profondità, forme schematizzate divise da una linea. I Nabi sostenevano una forma d'arte totale che non si limitava ai formati classici dei dipinti da cavalletto, volevano abbellire la vita creando dipinti che potessero trovare posto nella vita di tutti i giorni. L'arte deve aiutarci a vivere meglio. Da qui i grandi formati, le ambientazioni, le piccole icone e gli oggetti di uso quotidiano come paraventi, ventagli e vetrate. La moda del giapponismo, iniziata a metà 800 e giunta al suo apice intorno al 1890, attrae i Nabi per l'uso di colori puri senza gradazioni, il rinnovamento della prospettiva con i soggetti ripresi dall'alto o dal basso. All'interno del gruppo, Bonnard è il più influenzato dall'arte giapponese. Il giovane critico Felipe Neu lo definisce le Nabi très japonard. Piani giustapposti senza prospettiva, stilizzazione e assenza di modellazione, impressione di un collage di tessuti stampati. Queste sono le caratteristiche delle sue tele in stile giapponese di prima del 1900. Anche se Bonnard abbandonò in seguito queste tecniche, continuò a cancellare la profondità e a ridurre i piani della superficie, come Matisse. A partire dal 1893, anno in cui conosce Marthe, sua modella e compagna, che 32 anni dopo diventerà sua moglie, il nudo fa la sua comparsa in modo massiccio nelle sue opere. Apparsa in circa 140 dipinti e 700 disegni, mentre leggeva, cuciva o usava la toilette, Marthe gli ha probabilmente ispirato anche la creazione di passanti. L'estate del 1895 segna per Bonnard la svolta quando abbandona l'estetica Nabi a favore dell'impressionismo, cominciando a privilegiare le pennellate a piccoli tocchi e il dissolversi delle forme nei colori. Nel 1899 apre il suo studio ai piedi della Butte Montmartre. Ammiratore di Rodin, si cimenta per un breve periodo nella scultura. Si dedicò anche alla fotografia fino al 1916 circa, realizzando circa 200 scatti con la sua macchina fotografica portatile Kodak, non per scopi artistici, ma per catturare momenti di vita intima o familiare da utilizzare nei suoi dipinti. La sua maturità artistica sembra essere raggiunta attorno al 1908. Non dominano più le tinte piatte dei Nabi. La sua tavolozza si è alleggerita ed è attenta alla composizione. Gli anni 20 gli portano agio e fama. Conosciamo meglio l'arte di Bonnard. I suoi quadri sono a focali, l'occhio si muove senza riuscire a mettere a fuoco un punto piuttosto che un altro. Bonnard ha incorporato molto presto quella che chiamava visione mobile o variabile, cioè il fatto che tutto sollecita lo sguardo. È stato uno dei primi a tentare di rappresentare sulla tela l'integrità del campo visivo, incorporandovi la visione laterale. Bonnard estende la sua attenzione a tutto, avvicinando all'occhio ciò che la prospettiva classica teneva lontano. È stato notato che le tele di Bonnard sono spesso costruite attorno a una sorta di vuoto, che svolge un ruolo strutturale, cromatico e distributivo. Lo specchio, da parte sua, diventa il mezzo plastico di passaggio tra il visibile e l'invisibile. L'uso dello spazio, la moltiplicazione delle dimensioni e le illusioni ingannevoli creano nuove visioni pittoriche. La sua tavolozza divenne sempre più vivace durante gli anni 20 e 30. L'infatuazione di Bonnard per il midi rafforza la sua ricerca di un equivalente cromatico dell'intensità della luce. Lampi di giallo o di arancione illuminano i suoi dipinti e, soprattutto nelle scene di interni, il bianco viene utilizzato accanto ai colori vivaci per una maggiore luminosità. Le sue ultime tele sono inondate da una luce dorata e una fotografia del suo studio di Le Canet nel 1946 mostra appesi al muro i pezzetti di carta argentata che utilizzava per misurare l'intensità della luce. È intorno al 1904 che Pierre Bonnard scopre la Costa Azzurra a Saint-Tropez e a Nizza. Trascorse diversi periodi nel sud della Francia prima di stabilirsi a Le Canet intorno al 1920. All'epoca era una piccola città rinomata come stazione climatica invernale. Non volendo vivere vicino al mare, preferendo evitare la folla agli edifici, Bonnard scelse il quartiere di La Colle e Le Bosquet per il suo incomparabile panorama. Il canale de la Siagne sarà il suo luogo preferito per le passeggiate. La vicinanza all'amico Matisse, che soggiorna a Nizza, e la presenza di Le Basque a Le Canet gli consentono di mantenere un costante contratto sociale artistico. Morì il 23 gennaio 1947 e fu sepolto nel cimitero di Notre-Dame-des-Anges accanto alla moglie, morta nel 1942. Alla morte di Pierre Bonnard, la sua proprietà fu oggetto di una causa che durò più di 20 anni. Abbandonata per tutti questi anni, la casa fu venduta nel 1968 a Charles Terrasse, nipote del pittore. Pierre Bonnard visse dunque a Le Canet dal 1922 al 1947, affittò tre ville prima di acquistare Le Bosquet nel 1926, dove si ritirò definitivamente dal 1939 fino alla sua morte nel 1947. I paesaggi di Le Canet e la luce del midi furono per lui fonti inesauribili di ispirazione. È in questo periodo, durato quasi 25 anni, che dipinse i suoi quadri più ispirati, quelli che gli specialisti ritengono essere le sue opere migliori. Quasi 300 opere sono state dipinte a Le Canet e si riflettono i paesaggi, i colori e l'atmosfera di questo ambiente mediterraneo. La casa stessa è stata l'ambientazione di molti dei suoi dipinti. Alcuni, come La Mendie en fleur, Vue du Canet e Nue dans la baignoire, sono famosi in tutto il mondo. Il paesaggio circostante ha avuto un effetto profondo su Bonnard, come la Sainte-Victoire per Cézanne o Giverny per Monet. È questa storia di legami e identità tra Bonnard e Le Canet che conferisce al museo una profonda legittimità. Un percorso è stato creato a partire dai dipinti creati da Bonnard a Le Canet, rappresentati nei punti chiave da Le G. È una delle porte d'accesso al mondo del pittore, alla sua ricerca sul paesaggio e sulla luce. Bonnard esplora tutte le risorse pittoriche offerte dalla sua casa, così come le vedute sui paesaggi di Le Canet, i tetti rossi, le sterelle e il Mediterraneo. Pierre Bonnard ascolta la natura e raccoglie immagini e odori. Su un taccuino annotava le sue impressioni e le condizioni atmosferiche e disegnava schizzi che servivano da promemoria per i suoi dipinti. L'edificio che ospita oggi il Musée Bonnard à Le Canet è uno degli ultimi esempi rimasti qui di architettura Belle Époque, l'Hôtel Saint-Vianney del 1908. La parte moderna del museo è stata costruita nell'ambito di un più ampio progetto urbanistico di riqualificazione del centro storico di Le Canet. Inaugurato nel 2011, è l'unico museo al mondo interamente dedicato all'opera di Bonnard. Le collezioni del museo comprendono una gamma eccezionale di opere prodotte a Le Canet. Con oltre 200 opere, il Musée Bonnard si avvale della collaborazione del Musée d'Orsay, di depositi di collezionisti privati e di donazioni. Le esposizioni vengono rinnovate ogni 4-6 mesi, alternandosi a mostre temporanee che presentano anche altri artisti. continuate a seguirci su Radio Nizza, notizie e musica dalla Costa Azzurra, e non dimenticate di abbonarvi ai nostri podcast, l'agenda per restare informati di tutti gli eventi, le news, il meteo, la rubrica dedicata al turismo Côte à Côte, le interviste di Promenade des Italiens e i nostri programmi musicali The French Touch e Le Choix des Dites. Buon ascolto!